Questo era Ashram II, il secondo movimento di un'opera divisa in quattro tempi. Abbiamo il piacere di avere al telefono il compositore di questo lavoro, il celebre maestro Peppe Vessicchio, a cui do tra l'altro il benvenuto. Ben trovato, maestro.
Ah, buongiorno a voi e grazie.
Abbiamo deciso di partire con questa traccia, insomma, che non la vede, diciamo, all'arrangiamento di celebri canzoni, no? Come siamo anche abituati alla televisione oppure alla radio. Sappiamo che lei ha veramente lavorato con l'industria discografica, anche popolare, tantissimo negli ultimi anni, celebri le sue direzioni d'orchestra a Sanremo, però lei nasce anche come musicista compositore, quindi insomma anche impegnato in un percorso di studio che poi l'ha portata a realizzare ad esempio brani di questo tipo. Siccome ultimamente, in realtà da un bel po' nella sua vita la componente formativa è una parte molto importante, ci è sembrato opportuno proprio ritornare in quelli che sono i suoi primi anni di vita e di avvicinamento alla musica, cioè nel momento in cui Peppe Vessicchio a Napoli decide di studiare composizione. Come inizia tutta la sua avventura musicale e soprattutto come poi arriva anche a questo brano di cui adesso ascolteremo un altro estratto?
Allora, tutto nasce sicuramente in famiglia. A Napoli la musica è di casa. E a casa mia c'era una fisarmonica, un mandolino, una chitarra e mio fratello che strimpellava tutti questi strumenti, devo dire con grande capacità, considerando che si appoggiava solo all'orecchio suo e alla capacità di tradurre dai dischi o dalla radio di allora informazioni utili per poter replicare musica. Uh-huh. E poterla fare. E da lì la voglia di approfondire, perché ero affascinato proprio dalla sua capacità di farsi prendere dalla musica. Lui si faceva prendere dalla musica e automaticamente trasferiva a me questa passione. Io ho potuto razionalizzare, perché lui ha fatto un altro mestiere nella vita, io ho potuto razionalizzare tutto questo, ho potuto far confluire questa passione in una voglia di conoscenza del linguaggio e quindi mi sono ritrovato subito ad avere a che fare con la classicità, perché la classicità mi sembrava offrisse, proprio dal punto di vista anche della palestra, spazi enormi, ma soprattutto per ciò che riguarda il fascino della polifonia. Quindi tutto ciò che era ricco armonicamente mi dava gioia, mi dava un gran piacere. E quindi, tra l'altro, la musica degli anni 60, anche se ho amato i Beatles, ma non aveva quella complessità che magari ho trovato più nella musica brasiliana di quel periodo, cioè la nascita della bossa nova già mi sembrava una musica molto più evoluta dal punto di vista armonico. E quindi da lì partirono una serie di studi assolutamente, devo dire, poi privati, perché la storia mia è particolare. All'epoca io volevo studiare chitarra, ma non c'era il diploma di chitarra, c'era solo un attestato. E quindi mio padre ha l'idea di non vedermi fare il liceo per poi recuperare dal conservatorio solo un attestato, ma poi casomai fossi riuscito a entrare, perché c'erano solo due classi per un totale di 8 allievi in una città grande come Napoli. Quindi però qui decisi di fare un percorso privato all'atere, sforzando, ovviamente chiedendo sforzi a mio padre e alla mia famiglia, ma anche io, perché dovevo conciliare più cose. E poi quando ho scoperto la gioia proprio della polifonia, della composizione, devo dire che è stato sempre l'obiettivo principale. Quindi quest'ashram nasce in un periodo nel quale avevo avuto notizia di questa visione orientale della vita, questa sorta di ciclicità. Loro dividevano la vita in queste quattro fasi, come proprio come quando si osserva una pianta che cresce, no? Quindi la venuta al mondo come una scolarizzazione, cioè impari a stare
Scuola
in
terra.
questa realtà,
Sì.
la scuola terra, esatto. Poi dopo c'è la fase del vigore della giovinezza, nella quale, voglio dire, è permesso anche sbagliare. Quindi questo è appunto il secondo
Secondo movimento
movimento,
che abbiamo ascoltato, sì.
dove c'è questo continuo tira e molla di un violino che cerca di ravvivare, no? E di emozionarsi al nuovo che incontra, e anche qualche volta di lasciarsi, come dire, invadere dal nuovo che incontra, il contorno che lo trattiene. Poi avevo scritto un terzo movimento, poi ne ho fatto un terzo bis proprio una decina d'anni fa, quando ho ripreso in mano queste carte, e mi sono accorto che all'epoca, prima ancora di entrare nel mondo del lavoro musicale, io diciamo respiravo una libertà di pensiero musicale inaudita rispetto a quella che invece mi sono ritrovato a vivere intorno agli anni 2000, negli arrangiamenti e anche nelle composizioni. In qualche modo ti fai carico anche di un'utenza,
Certo.
di un mercato, e voglio dire, non è il compromesso, è anche il compiacimento che cerchi per il settore nel quale ti stai adoperando. Poco coraggio, diciamocela tutta, molto poco coraggio. Infatti ogni tanto ascolto Morricone, il Morricone degli anni 60, e capisco quanto coraggio l'ha premiato, ecco, perché poi è stato premiato da questo coraggio.
Sì.
Lui faceva l'arrangiatore per brani famosissimi, ma se andiamo ad analizzare quei brani sono coraggiosissimi. E quindi poi ho ripreso queste carte in mano e ho ricominciato. E devo dire, è stato proprio, mi pare nel 2011, è venuto un ambasciatore di pace dal Papa a Roma, dall'India, si chiama Shitahata, e mi chiesero alcuni amici che seguivano diciamo, la sua spiritualità, mi chiesero se avevo voglia di suonare qualcosa per. E io mi ricordai di questo componimento, quindi lì ho ripreso, e devo dire che è stato è stato importantissimo in quanto io non ho più da quel momento voluto rinunciare a questa parte, quindi ho composto una, diciamo una messa, si chiama, è una sorta di oratorio, non ha lo schema della messa tradizionale, si chiama Communio pro anima, nel pensiero che un'anima non ha corpo e quindi non nasce con una precisa identità culturale, e quindi non è bianca, non è nera, non è gialla, non ha storia, c'ha la natura che la permetterà a lei di sviluppare il concetto di autopoiesi, di autogenerazione. E quindi ho affrontato questo anche un altro tema, per una partita per due violoncelli e pianoforte. E, diciamo, ho ricominciato a.
Sì, recuperare questa anche libertà, diciamo così, dalle pressanti, anche ce lo spiegava come il mondo, ovviamente, della canzone, il mondo che ha a che fare con un grande pubblico, ha anche delle regole comunicative. Appunto, lei prima parlava del
Assolutamente.
linguaggio e quindi anche delle necessità. Io direi di ritornare tra le pagine di Ashram e spostarci proprio nel quarto movimento, cioè prima lei ce lo raccontava, questa sorta
Questo è il
di.
quarto che, esatto, è la mia reinterpretazione del terzo che ho scritto all'epoca, perché mi sono reso conto che avevo bisogno di affermare quello che oggi è la mia visione del fenomeno.
Lo ascoltiamo e poi subito dopo continuiamo questo viaggio in compagnia del maestro Peppe Vessicchio. Sembra davvero questo Ashram quarto, il quarto movimento di Ashram, una sorta di staccarsi da qualche cosa che si è conquistato attraverso la profondità e quindi una acquisita leggerezza con questo violino nel finale, mentre invece prima ascoltavamo questa corale, insomma, di archi molto denso, molto pieno anche a livello armonico e di disposizione appunto accordale. Maestro Vessicchio, vorrei brevemente commentare questo brano e poi passare subito al successivo, che ci apre davvero le porte al discorso formativo e più in generale della musicoterapia, a cui anche lei si è rivolto parallelamente alle sue attività.
Sì, il quarto movimento idealmente l'avevo chiamato la restituzione. È una fase nella vita nella quale capisci che la vita è bella, innanzitutto, e che così com'è, con tutte le sue problematiche, anche quando sembra brutta, ed è sempre affascinante poterla vivere e scoprire. Quindi il sentimento che volevo trasferire era proprio questo. E questo senso estatico, diciamo, e l'ho fatto attraverso appunto un linguaggio armonico, perché è quello che mi è più caro. Diciamo che l'ashram riunisce proprio due fasi della mia vita. Quando, dopo aver fatto tanta musica in televisione, musica leggera, musica popolare, bellissima, che scandisce la vita di ogni giorno nostra, proprio dopo tutto questo periodo sentivo la necessità di tirare le somme. E l'ho fatto. Da qui poi nasce proprio una nuova fase della mia vita, quindi anche il volgere lo sguardo, parlando di restituzione, volgere lo sguardo a quella che è anche il trasferimento delle conoscenze, di quel poco che ho capito, e che devo dire che qualche volta amaramente vedo tralasciato, dimenticato, qualche volta addirittura neanche lontanamente rilevato. Questo nella didattica musicale è un tema scabroso e diciamo che andrebbe affrontato sicuramente non solo da Peppe Vessicchio, ma andrebbe affrontato proprio in maniera convegnistica, per ridare una rotta a quelli che sono gli studi ufficiali della musica.
Certo, beh, sappiamo che in Italia anche quello che è la musica del cinema adesso sta conoscendo una nuova rinascita anche di associazionismo da parte proprio dei compositori che si lavorano nel cinema, proprio perché i connotati anche del mercato discografico e anche però cinematografico stanno portando delle pressioni straordinarie anche rispetto a quei compositori più affermati che una volta potevano permettersi altre possibilità. Ad esempio ACMF è una di queste realtà, che è appunto un'associazione che si occupa proprio del diritto e della tutela. Io leggo sul comunicato stampa di Art Village, questo hub artistico, questa sezione, questa accademia, insomma, in cui lei è entrato per dirigere la sezione musica, l'arte è lavoro, la musica è lavoro, e una sua dichiarazione che dice: questa gratificante nomina incrocia un periodo della mia vita nel quale la formazione dei giovani alla musica rappresenta un'aspirazione che diventa sempre più urgente. E poi via via tutti i ringraziamenti. Intanto nel sottofondo stiamo ascoltando questa Pro Omnia, una delle composizioni che ha scritto durante il lockdown, mi spiegava, e che proprio si dirige non tanto, diciamo, forse alla formazione, ma più alla musicoterapia. Come questi due elementi, un po' ce lo stava spiegando in potenza, entrano nella sua vita insieme a tutto ciò che lei stava realizzando, ad esempio, e continua a realizzare nell'industria discografica?
Guardi, per ciò che riguarda la musicoterapia è un dato importantissimo, cioè esiste quello che chiamano effetto Mozart e che studiano da anni i ricercatori universitari senza competenze musicali specifiche, ma loro tracciano semplicemente un rapporto causa-effetto. La musica non è solo quella che ascoltiamo, che traduciamo attraverso le nostre cognizioni anche culturali, ma è qualcosa che va oltre. Le piante e gli animali lo testimoniano, le mucche che fanno più latte, un latte più carico di calcio, quindi vuol dire che c'è la serotonina che ha lavorato, che è l'ormone del piacere, ma le mucche non possono distinguere stili, forme, le mucche percepiscono un fenomeno fisico, e siccome la musica è un fenomeno fisico, è una prerogativa tra l'altro solo della terra, Noi quando immaginiamo il Big Bang dobbiamo immaginare che sia in assoluto silenzio perché non ci sono molecole di aria che si muovono.
Certo.
Ecco, quindi è una prerogativa di noi terrestri la musica, nasciamo già con incorporata la musica. Quindi credo che attraverso la musica è possibile fare arrivare segnali importanti. Bisogna ovviamente andare a indagare il linguaggio nella sua proprio forma fisica, nonché secondo me sentimentale, ma questo ci porta
Beh, certo.
un po' più distanti. Ma io credo che le due condizioni associate siano straordinariamente potenti. Quindi ecco la musicoterapia. E penso che allo stesso tempo praticare musica, ma non lo dico solo io, dicono illustri ricercatori, praticare musica soprattutto nei giovanissimi, ma nei giovani che si vogliono formare ancora meglio, ma diciamo nei bimbi piccoli, addirittura accresce le capacità intellettive, le capacità di linguaggio. Quindi noi do dobbiamo restituire alla musica, che viene sempre vista come un sollazzo al quale è possibile rinunciare, l'abbiamo potuto verificare durante questo triste periodo, dobbiamo attribuire alla musica un valore più importante, perché non dobbiamo più osservarlo solo come un dato pragmatico della nostra società, dobbiamo svincolarci, esiste da sempre. Esiste da sempre e non è un caso che esista da sempre, con una grandissima importanza per ogni comunità.
Sì.
Detto questo, è ovvio che da qui a pensare all'Art Village e a tutto il lavoro che si può fare con dei giovani, io sono stato a visitare il sistema a Caracas, in Venezuela, sono stato in Brasile perché volevo anche vedere quali sono gli sviluppi di un paese nuovo. Non antico, vecchio, importante come l'Europa, come l'Italia in particolare, rispetto alla didattica. Io ho visto che proprio la loro distanza da questa forma, diciamo, nostra importante, proprio la distanza ha permesso loro di guardare con maggiore chiarezza alcuni fenomeni e capire come didatticamente poter avvicinare i giovani e soprattutto fornire loro il piacere del fare musica, acquisendo competenze però. Questa è la cosa straordinaria. Io ho visto solfeggiare in una maniera strepitosa dei bimbi di 8 anni che giocavano col solfeggio grazie ad un libro, ad uno strumento offerto da Villa-Lobos. In Venezuela ho visto quanto il canto corale è assolutamente fondamentale per qualunque strumentista, cioè la voce è il nostro primo strumento e noi invece qui abbiamo ancora una serie di separazioni tra il fenomeno delle capacità musicali specifiche dello strumento e quella che è la musicalità che siamo in grado di esprimere col corpo. Quindi entrare in un'accademia, tra l'altro, dove esiste anche il reparto danza, mi è sembrato proprio di ottimo auspicio, perché
Certo.
credo nella antica parola che dà il nome alla musica, cioè musichi, musichè in italiano, che alludeva a tutte le muse.
Eh
Cioè,
già.
quindi anche noi oggi diciamo comunque che un cantante sa stare in scena, un cantante sa rappresentare anche fisicamente quello che fa, ma spesso lo sono anche i musicisti che suonano gli strumenti, che sanno vivere anche col loro corpo l'azione musicale.
Eh sì,
Questo.
mi sembra appunto che il maestro Peppe Vessicchio ci stia parlando non solo di un discorso interno al linguaggio musicale, o meglio all'apprendimento del linguaggio musicale, avviene nell'identità che accoglie questa musica e diventa padrona magari di uno strumento piuttosto che di una determinata capacità linguistica in più, ma al contrario anche di quello che è il contesto sociale, culturale. Insomma, mi pare che il maestro Vessicchio stia lavorando su più piani, ponendo la musica al centro e ricordando l'importanza della riflessione su questo linguaggio, che abbiamo detto non è solo linguaggio, è anche qualcos'altro. Giusto rapidamente, veramente perché siamo in chiusura, ci lasceremo tra l'altro tra pochissimo con una canzone. Ti lascio una canzone di Gino Paoli che lei ha scritto, insomma, con Gino Paoli. Le volevo fare questa domanda: siccome ha avuto la possibilità di lavorare con Roberto Vecchioni, con Andrea Bocelli, Elio Storretese, insomma, sono tantissimi, no, gli artisti con cui lei ha collaborato. In che direzione? Cioè, dopo che tutto quello che ci siamo detti, appunto, lei ha parlato anche di coraggio degli arrangiatori, ma forse anche degli industriali, dei discografici e di tutto un tipo di industria, come sta cambiando la musica italiana? Che cosa intravede nel futuro o anche nel presente? Questi ragazzi che lì a lezione, come reagiscono alle sue sollecitazioni?
Beh, io innanzitutto dico loro che devono scoprire il loro rapporto con la musica, perché la musica cambierà continuamente, è cambiata già da 10 anni a questa parte, è già cambiata tantissimo, quindi se loro acquistano rapporto con la musica e non con la forma specifica del momento, loro potranno godersi questa condizione per tutto il resto della loro vita. Quindi ho detto, quando voi imparate a leggere, a capire nelle pieghe un insieme sonoro e anche nella sua, come dire, nella sua natura, nella sua identità anche culturale, voi state apprendendo un gioco meraviglioso. I ragazzi che finora ho potuto incontrare e che ho sollecitato a questo argomento, vedo che rispondono bene, perché secondo me vivono anche loro in quest'area asfittica.
Certo.
Una massificazione nella quale non si va lontano. È vero, oggi è possibile per un ragazzo che non sa niente di musica, è possibile prendere un computer e riuscire a mettere in pratica, ecco, a rendere sonoro un suo pensiero, qualunque esso sia, in una forma che oramai è estremamente comoda e avvicinabile. Il problema è che quando si accorge che la stessa cosa la fa l'altro compagno di banco, e l'altro della classe a fianco, e tutto ciò senza riuscire ad avere una forte identità, se non magari ricorrendo a frasi forti o a pensieri forti, quindi senza entrare più nella capacità della forma realmente, ecco, lì secondo me si accorgono che questa massificazione può essere estremamente utile per avere l'aggancio, ma che se si vuole andare avanti e appunto godere del piacere del linguaggio musicale, bisogna approfondirlo. E io dico, quest'anno ho letto un trattato di armonia del 1600 ad opera di un frate francescano di Padova, e la cosa che mi ha colpito è che i primi 22 capitoli sono di fisica.
Di fisica del suono, certo. Anche
esattamente, perché per loro doveva combaciare tutto dal punto di vista anche matematico, altrimenti non c'era ragione col monocordo di pensare una serie di combinazioni, di rapporti tra le note.
Certo, beh.
Lì ovviamente eravamo, oggi se parliamo di fisica del suono, voglio dire, è un argomento superato anche rapidamente, perché poi quello che conta è l'altro. Quella è la base, per esempio. Io non dico che bisogna perderci 22 capitoli, ma sicuramente sapere che qualcuno lo ha fatto e che ha lasciato una forte eredità già non sarebbe male.
Ma certo, e poi il rapporto armonico, no? Con la ricerca del divino, ecco, il pretendere oltre, andare verso qualche utopia e acquistare con questo profondità e davvero scelta e un pensiero critico. Peppe Vessicchio, grazie mille maestro Peppe Vessicchio per essere stato con noi. Ci lasciamo proprio sulle note di Ti lascio una canzone, Gino Paoli, quindi ci lascia questa canzone e speriamo di risentirci presto, perché sono davvero interessanti e multiforme le discussioni che potremo intraprendere prossimamente. Grazie mille.
Ah, io se ne sarei ben lieto. Grazie e buona giornata.
Finito il tempo di cantare insieme. Si chiude qui la pagina in comune, il mondo si è fermato, io ora scendo qui, prosegui tu, ma non ti mando su. Lascio una canzone per coprirti, se avrai freddo lascio una canzone da mangiare, se avrai fame. Ti lascio una canzone da bere, se avrai sete. Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me? A chi tu amerai dopo di me? Ti lascio una canzone da indossare sopra il cuore. Ti lascio una canzone da sognare quando hai sonno. Lascio una canzone per farti compagnia. Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me? A chi non amerai senza di me?